Domenica 31 marzo, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi la trasmissione è spezzata in due. Nella prima parte ci sarà un'intervista a Salvatore Settis, storico dell'arte, archeologo che per Salani pubblica Registro delle assenze, profili e paesaggi, una raccolta di 57 ritratti di intellettuali, studiosi, scrittori, maestri, un libro che è l'affresco di decenni di storia della società italiana e al tempo stesso un modo per rilanciare un'idea di cultura civile e impegnata. Nella seconda parte con Luca Chieri ci racconteremo un grande della musica, Maurizio Pollini, il pianista morto a Milano il 24 marzo. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 31 marzo, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Registro delle assenze, profili e paesaggi. Il titolo dell'ultimo libro di Salvatore Settis per Salani Editore. Si tratta di 57 ritratti che Settis ha composto in questi anni. Maestri, amici, artisti, studiosi, allievi, scrittori ricordati in occasioni e per occasioni diverse. Articoli di giornale, commemorazioni pubbliche, convegni. E che Settis appunto qui raccoglie in un volume che racconta decenni di storia intellettuale, civile, politica italiana. Ci sono i maestri Arnaldo Momigliano, Vittore Branca, Elena Croce, Sebastiano Timpanaro, i compagni di strada Antonio Tabucchi, Mario Torelli, Alberto Asorrosa, i tanti incontri di una vita, Guttuso, Bobbio, Federico Zeri, Giulio Einaudi, Sciascia, Basino, Giulia Maria Crespi. Attraverso di loro Settis ripropone alcune delle questioni che sono state al centro del suo lavoro intellettuale e della sua ricerca, dalla difesa del paesaggio, il concetto di classico, fino al senso del lavoro universitario e al rapporto tra cultura e politica. Ne esce un libro che è l'affresco di un'Italia e di una cultura che sono stati esempio di rigore, impegno, testimonianza, ma ne esce anche un libro che costringe Settis, come lui scrive nell'introduzione, a ripercorrere la scala del tempo. Un libro che è dunque un atto di fede nella capacità, potremmo dire, rigeneratrice della memoria. Ho al telefono Salvatore Settis, buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, Salvatore Settis, professore di archeologia classica alla Normale di Pisa, è stato tra le molte cose direttore della Normale, ha diretto il Getty Center for the History of Art and Humanities di Los Angeles, è presidente del Consiglio Scientifico del Louvre. Tra le sue tante opere cito La Tempesta Interpretata, Paesaggio, Costituzione e Cemento, La Battaglia per l'Ambiente contro il Degrado Civile e infine Incursioni, Arte Contemporanea e Tradizione. Allora, professor Settis, vorrei iniziare da una cosa che mi pare emerga dal libro, almeno che a me è sembrata molto forte, cioè la sua attenzione, come dire, quasi spasmodica al lavoro degli altri, il rispetto del lavoro intellettuale delle figure che racconta. Allora, una delle ragioni che l'hanno portata a comporre questo libro è stata anche questa, cioè, come dire, la volontà di raccontare e così anche di rendere omaggio al lavoro intellettuale.
Ma io credo che quello che lei sta dicendo sia molto vero, ma io me ne sono accorto solo quando ho cominciato a comporre questo libro, che la cui idea non è mia originariamente, ma di Nicola Gardini, che è presidente della casa editrice Salani, e lui che, avendo letto nel corso del tempo sui giornali, ma non solo, alcuni di questi miei testi, mi ha detto: ma perché non li raccogli? E io ho provato a farlo. Nel farlo, nel raccogliere, naturalmente non si può mai, quando si fa una raccolta non si possono mai lasciare i testi così come sono, perché ci sono, alcuni sono troppo lunghi, altri sono troppo brevi, c'è qualche cosa da correggere. Nel ripensare, riscrivere, mi sono accorto che il vero filo conduttore di questo libro, come le diceva prima, è la mia curiosità per gli altri e soprattutto la coscienza dei miei limiti, che mi porta sempre, ancora a questa età così tarda che ho adesso, a cercare di imparare dagli altri qualcosa che possa innestarsi su quello che io sono, su quello che io penso, su quello che io posso essere. E quindi questo è veramente, come hai conosciuto benissimo, questo è veramente alla fine delle fini la ragion d'essere di questo libro, e sono molto grato a Nicola Verdini per averlo, per aver individuato questa possibilità.
Allora, senta, professor Settis, lei inizia con questo libro con una sezione, diciamo, dedicata ai maestri. In particolare c'è un ritratto dedicato a Vittorio Bartoletti, no? Che tenne seminari di papirologia alla Normale a Pisa dal 59 al 67. Allora, lei scrive che questi seminari avevano, dice, un'indimenticabile liturgia, cioè pochi studenti attorno a un tavolo, lui arrivava, Bartoletti arrivava da Firenze con una borsa dove c'erano non solo appunti e libri, ma c'erano appunto i papiri delle collezioni fiorentine. Poi lui, come dire, distribuiva a ciascuno, dice, di noi studenti, e rendeva quindi ciascuno di noi, scrive, responsabile della conservazione del papiro assegnatogli e insieme della sua decifrazione. E quindi poi aggiunge, quindi dice, noi studenti non eravamo solo responsabili del frustulo papiraceo, ma di tutto ciò che potenzialmente conteneva, quindi l'intera antichità classica. Ecco, dopo che allievo lei è stato anche maestro. Rispetto a questo aneddoto che racconta, che tipo di maestro ha cercato di essere?
Ma ho cercato di essere un maestro che porta gli allievi verso gli oggetti. Un maestro che di archeologia, di storia dell'arte, un insegnante piuttosto direi, che porta gli studenti verso un rapporto diretto con gli oggetti, come Bartoletti faceva coi papiri, come Augusto Campana, altro mio maestro di cui c'è un ritratto nel libro, faceva coi manoscritti medievali o del primo Rinascimento. Ovviamente non posso come archeologo trasportare una statua nella sala del seminario, però ho cercato in ogni modo, sia anche con visite sul luogo, con gite, non so, in Grecia o in Turchia, ma soprattutto con un continuo richiamo alla materialità dell'oggetto, perché credo che uno dei problemi, delle malattie, della storia dell'arte, forse della ricerca umanistica in generale, è stato l'eccesso di teoria, cioè il desiderio di, il tentativo di usare gli oggetti di studio, dall'Aocoonte alla Divina Commedia, per citare due casi famosissimi, come l'innesco di una meditazione personale che porta verso teorie puntate sul presente. Invece il mio approccio è diverso, non ho niente da condannare dell'approccio degli altri, naturalmente, però il mio approccio è molto diverso ed è puntato, come lo era quello dei miei maestri, sul tentativo di avvicinarsi il più possibile alle intenzioni degli autori, avvicinarsi il più possibile all'intenzione degli autori, non solo però a quella, ma anche alla recezione della loro opera nel corso dei secoli, sempre appoggiandosi a documenti e ovviamente con la nostra interpretazione, con la consapevolezza che la nostra interpretazione può essere caduca, può essere corretta, può essere criticata, però partendo sempre dall'idea che il documento ha la priorità assoluta.
Ecco, a proposito proprio del documento, mi viene in mente, lei, uno dei capitoli più belli è quello dedicato a Arnaldo Momigliano, no? Storico dell'antichità classica, cacciato dall'università italiana, lui aveva una cattedra di storia antica, mi pare, a Torino, no? Sì. Giovanissimo, sì. Se ne dovette andare ovviamente perché ebreo e cacciato dal fascismo, poi lui non tornò mai davvero in Italia, però alla Normale, no? Ebbe un ruolo importante. Sì. Ecco, lei racconta la figura di Momigliano e dice che la storia per Momigliano deve essere periodicamente rescued from the septics, cioè liberata, no, dagli scettici e ricondotta poi al documento. Quindi da questo punto di vista, come dire, la storiografia di Momigliano per lei è stata importante da questo punto di vista?
Per me è stato assolutamente vitale. Momigliano non volle tornare stabilmente in Italia, lui ha raccontato a me personalmente più di una volta l'orrore di quando a 28 anni era già in cattedra, fu cacciato poi dalla cattedra torinese perché ebreo, e i suoi colleghi universitari, tutti più anziani di lui, che l'avevano accolto a braccia aperte pochissimi anni prima, cambiavano marciapiede, cambiavano strada quando lo incrociavano per la strada. Lui lì non volle tornare. Il Normale invece trovò un terreno più propizio, anche perché la normale ha pochi studenti, molto scelti, e quindi lui lì faceva questi seminari meravigliosi, e ne ricordo uno, quello che cito a questo proposito, uno in cui lui ha fatto una lezione che poi è pubblicata col titolo Le regole del gioco della storia antica, e queste regole del gioco che lui ha enunciato con voce fermissima, come si enuncia un decalogo consegnato, che so io, in un rovetto ardente, dove il punto essenziale era il documento viene prima. Questo era una reazione precoce al decostruzionismo che aveva cominciato a essere di moda, e che dalla Francia, dalla Francia di Derrida, attraverso proprio la persona di Derrida ed altri, aveva attraversato l'oceano e aveva moltissimo successo negli Stati Uniti. In particolare il suo bersaglio polemico numero uno fra gli storici era probabilmente in quel momento Hayden White, con cui anche Carlo Ginzburg ha avuto delle discussioni molto vivaci, a cui in parte ho anche avuto occasione di assistere negli Stati Uniti. Quindi lì l'idea era proprio di tornare non negare la possibilità di argomentare sui documenti. Sui documenti si può naturalmente argomentare, interpretare come si vuole, però senza travisare quello che il documento stesso in prima persona ci dice, rispettandolo.
Senta, professor Settis, allora c'è un pezzo dedicato ad Augusto Campana, filologo, bibliotecario, storico, no? E lei cita una lettera di Roberto Longhi, lo storico dell'arte, a Giuliano Briganti del dicembre 1944, subito dopo il bombardamento di Genova, no? E Longhi dice che insomma bisognava fare di più, no? per proteggere le opere d'arte a Genova. Dice: non basta riproporsi di scrivere per disteso il racconto dell'arte italiana, bisognerebbe saper trasmettere la coscienza dell'arte italiana come una lingua viva. Allora, questa immagino sia stata anche una delle missioni, degli obiettivi del suo lavoro intellettuale e di ricerca in questi decenni, cioè mostrare che il patrimonio artistico è lingua viva e non ornamento. Allora, le sembra che questa battaglia in Italia, che poi la sua battaglia, abbia ottenuto dei risultati, quantomeno diciamo a livello di opinione pubblica?
Ma io credo che questa battaglia abbia raggiunto un maggior livello di consapevolezza da parte di un'opinione pubblica di non specialisti, tant'è vero che ci si ritorna tante volte, sono sorte molte associazioni locali in difesa, che so io, di una pieve, di un bosco, di un paesaggio, di una spiaggia. Ovviamente è un lavoro che non finisce mai, perché se da una parte questa consapevolezza è sicuramente cresciuta, bisogna poi pensare anche alle grandi associazioni protezionistiche come, tanto per cominciare, Italia Nostra, il FAI, eccetera, ma dall'altra parte sono sempre molto più attivi e con un bilancio molto potente quelli che invece il paesaggio lo vogliono devastare, quelli che le opere d'arte le vogliono privatizzare e vendere. E allora è un continuo braccio di ferro fra due concezioni del mondo, poi non solo dell'Italia, e io credo che ci sia ancora troppo poca consapevolezza da parte di chi combatte, da quella che io ritengo essere la parte giusta, troppo poca consapevolezza che l'arma primaria per condurre questa battaglia è la Costituzione nel suo complesso, ma in particolare l'articolo 9, e c'è troppa poca consapevolezza che sarebbe bene che le associazioni locali e quelle nazionali si alleassero e si creasse una grande ondata di opinione pubblica che costringa la politica dei politici di mestiere a fare i conti con la Costituzione.
Tra l'altro ricordo che nel libro c'è anche un bellissimo ritratto di Andrea Zanzotto, no? Che è stato un intellettuale un po' particolarmente proprio attento alle questioni della violenza del paesaggio, della bellezza distrutta, no? E del consumo brutale del suolo. Senta, ho una domanda più, diciamo così, sul letteraria, cioè sull'arte del ritratto, no? Che non è un genere molto diffuso in Italia. Mi vengono per esempio in mente, anche perché l'abbiamo intervistato diverse volte, Corrado Staiano, no? Due libri soprattutto, Maestri e Infedeli e Destini, no? In cui lui fa dei ritratti, compone dei ritratti Tra l'altro anche ci sono i maestri, ci sono gli incontri, ci sono i compagni di strada, un po' come nel suo libro. Ecco, le sembra che da un punto di vista proprio letterario il ritratto debba seguire determinate regole e modelli? E perché secondo lei non è un genere così forse praticato in Italia?
Io credo che il ritratto abbia molta più tradizione in altre, molta più radici in altre tradizioni letterarie e culturali, in particolare in Francia o in Inghilterra, o in lingua inglese, intendo dire. In Italia molto meno, non saprei veramente perché, ne ho parlato recentemente con una che di queste cose si intende perché le studia, con Benedetta Craveri. Certamente lo si fa meno nello scrivere questi singoli testi che, come ho detto, sono stati generati di solito da un'occasione. Purtroppo l'occasione molto spesso era la morte della persona di cui mi si chiedeva da parte di un giornale di scrivere o da parte di un'accademia di fare un discorso commemorativo. Nello scrivere io non mi ero mai riproposto di fare un ritratto, mi ero riproposto di ricordare un qualche profilo, una trans di vita, diciamo, come li avevo vissuti io, mettendoli tutti insieme mi sono accorto che in realtà un tentativo di riprendere in mano il genere letterario del ritratto in qualche modo era implicito. Non so quanto sia riuscito, però penso che avremmo più bisogno di ritratti che non siano le grandi biografie in 500 pagine di vite complesse, importanti, come, per citare una cosa di questi giorni, Luigi Einaudi o Benedetto Croce, eccetera, ma che siano il tentativo di cogliere qualcosa, un qualche nucleo segreto visto da un osservatorio particolare, che può essere quello di una persona anziana come me che ci ha ripensato e che vede soltanto un pezzo dei personaggi di cui parla, soltanto una angolatura, ma questa angolatura la offre agli altri perché ci pensino su.
Senti, allora, uno dei ritratti è dedicato all'intellettuale disorganico, no? Come si definiva lui, Eugenio Guérin, storico della filosofia, della cultura, del Rinascimento, comunista, legato anche a un ideale di cultura come educazione, liberazione, no? Per gli uomini, quindi attento al valore etico e politico della sua funzione di intellettuale e di professore. Quando poi il legame con il Partito Comunista, perché il comunista non esisteva più, cioè si era chiuso, Guérin scrisse che la missione degli intellettuali era rappresentare una forza non politica, vale a dire una forza morale, senza farsi schiavi di passioni di parte. Allora, la sinistra forse non si è mai davvero risollevata dopo, però ecco, c'è questa idea del ruolo degli intellettuali che, almeno in Italia, non mi sembra che, come dire, si sia sviluppato nel senso auspicato da Guérin, no? Cioè, non mi pare che, come dire, si sia persa in qualche modo questa funzione di guida, di bussola.
Purtroppo credo che si sia persa sia la guida di bussola, come il secondo Guérin, quello degli ultimi anni degli ultimi anni della sua vita, raccomandava, sia l'altra possibilità, cioè la possibilità di avere invece degli intellettuali che siano veramente organici a un partito, che rappresenti un'idea. Nelle ultime, questo c'è un termometro di questo che si vede molto bene. Fino a, non so, 20 anni fa, 30 anni fa, alcuni partiti, in particolare a sinistra, ma non solo, corteggiavano gli intellettuali per farli entrare simbolicamente, non so, in Parlamento, per avere degli intellettuali, diciamo, dalla loro parte, che rappresentassero anche una dimensione più colta di certi ideali. Ecco, questo è completamente sparito. Anche se ci sono delle battaglie culturali per cui la destra continua a predicare che ci sono anche intellettuali di destra, come se fosse una grande novità, anche se ci sono queste cose, però non c'è quella capacità di raccogliere intorno a ideali che possano diventare anche progetti di governo del paese o messaggi verso la cittadinanza in generale, raccogliere anche le forze di chi pratica la storia, di chi pratica la diversità per mestiere. Questo io credo che sia uno dei molti fattori di debolezza della nostra democrazia, che sopravvive a stento.
Senta, un'ultima cosa, Salvatore Setis. Allora, riguarda l'immagine di copertina che lei ha scelto, immagino, per questo libro, no? Cioè, è tratta da uno dei dipinti di Ansel Kiefer per la mostra nel Palazzo Ducale a Venezia. Allora, c'è una scala, si vede una scala che divide in due la tela, ci sono delle tracce, no? dei segnali umani attorno. Allora, lei dice di averla pensata come la scala del tempo, cioè quella che dice mi ha indotto o costretto a ripercorrere questa scala del tempo, questo che appunto questo libro l'ha indotta o costretta a ripercorrere. Allora, questo lavoro sulla memoria in qualche modo le ha, come dire, le ha riservato delle sorprese, cioè qualcosa che nel ripercorrere incontri e figure del suo passato non si aspettava, anche rispetto a lei. Lei dice che questo non è un libro autobiografico, no? Però, come dire, ha scoperto alla fine qualcosa.
Sì, io in realtà sono stato sorpreso, questo è un punto importante che lei coglie molto bene, sono sorpreso nel mettere insieme questi testi dal numero di interconnessioni che c'erano, è per questo che l'editore ha fatto un indice dei nomi, perché ci sono dei nomi che ricorrono molte volte. Lei ha citato prima per esempio Giuliano Briganti. Giuliano Briganti eravamo amici, ma io non c'è un ritratto di Giuliano Briganti, però lui ricorre 5-6 volte nel libro. Perché per me era importante, ci sono ed ecco perché nel sottotitolo c'è non solo la parola profili ma anche la parola paesaggi. Paesaggi vuol dire dei paesaggi intellettuali, che possono essere la storia dell'arte, gli storici dell'arte, gli archeologi, oppure la scuola normale di Pisa, soprattutto tra le varie istituzioni in cui in qualche modo ho lavorato. Queste connessioni mi hanno fatto capire che era come se io inseguissi da un anno all'altro, da una circostanza, da una occasione all'altra, perché molti di questi scritti sono nati da occasioni particolari, da un'occasione all'altra, come se inseguissi una forma, un modo di essere che in qualche modo era il mio, ma in qualche modo era anche un ideale di come una persona della mia generazione, ma anche i più giovani che ho sempre in mente per il mio mestiere di insegnante, dovrebbero in qualche modo conoscere, non necessariamente praticare in quel modo, ma rifletterci su per scegliere la propria strada.
Registro delle assenze, profili e paesaggi, sono 384 pagine, lo pubblica Salani, è stato nostro ospite il suo autore Salvatore Settis. Grazie.
Grazie a lei e a chi ci ascolta.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Il 13 marzo 1960 Maurizio Pollini suona il preludio numero 24, opera 28 in re minore di Frédéric Chopin a Varsavia, dove è appena stato dichiarato vincitore del prestigioso premio internazionale Chopin. Pollini ha 18 anni. Arthur Rubinstein, che faceva parte della giuria, pronunciò una frase destinata a diventare famosa: questo ragazzo sa suonare il pianoforte meglio di tutti noi. Maurizio Pollini è morto a Milano il 23 marzo 2024, a Milano era nato il 5 gennaio 1942, figlio di un grande architetto, Gino Pollini, e di Renata Melotti. È stato Maurizio Pollini davvero uno dei grandi, uno dei giganti della musica degli ultimi 50 anni. Lo ricordiamo qui alla Domenica dei Libri, citando appunto anche alcuni dei libri a lui dedicati. E ricordiamo Maurizio Pollini con uno dei critici musicali di Radio Popolare di questi anni, che conosceva molto bene Pollini, Luca Chierici. Buongiorno Luca.
Buongiorno a voi.
Allora, sotto intanto. Ecco, questo è un altro frammento di un pezzo che Pollini portò al concorso Chopin di Varsavia, lo studio opera 10, mi pare, numero 1 di Chopin.
Sì, opera 10, numero 1.
Ecco, è questo qua, almeno l'ho segnato, vado a memoria. Allora, facciamo sentire, purtroppo, ecco, devo sfumare, chiedo scusa, lo farò altre volte durante questa conversazione con Luca, proprio per motivi di tempo. Allora, Luca, prima di iniziare, mi viene in mente, prima di iniziare appunto la nostra conversazione, immagino che nella tua vita di critico e poi appassionato di musica, e di Maurizio Pollini in particolare, tu lo abbia ascoltato decine di volte. Ecco, ricordi la prima volta che hai sentito in concerto Maurizio Pollini?
No, non ricordo, la prima volta deve essere stato un concerto alla Società del Quartetto, prima però che ci fosse la famosa serata col tentativo di lettura del comunicato congiunto con Abbado, eccetera, sì, contro i bombardamenti in Vietnam. Ma io ricordo vivissimo di quando ero ragazzo, perché avevo come compagno di scuola il nipote di Minetti, il famoso violinista che fu il primo violino durante l'epoca di Toscanini, quindi si parla veramente di decine d'anni fa. E lui un giorno mi fece sentire il disco del primo concerto di Chopin, che fu forse il primo disco pubblicato da Pollini, ancora giovane vincitore, e mi fece sentire dei passaggi dicendo che non aveva mai sentito una cosa simile, e questo mi rimase molto, molto in effetti in testa, anche perché dopo, con il senno di poi, certo, mi ricordo che l'effetto di questo concerto di Pollini era stato alla base di tutto il mio interesse per questo pianista meraviglioso e anche strano, perché tutto sommato la cosa più importante da sottolineare è che Pollini era un pianista completamente al di fuori dalla norma.
Ecco, allora ci torniamo. Vorrei partire da un giudizio che spesso è stato dato di Pollini, no? Cioè che nei suoi momenti migliori Pollini abbia unito da un lato una grande bellezza tonale, la trasparenza del suono, una tecnica formidabile e al tempo stesso anche una grande espressività senza però mai cadere nel sentimentalismo. Ecco, sei d'accordo?
Sì, questo sicuramente, non c'era sentimentalismo, la tecnica era addirittura allucinante, forse il suono, la bellezza di suono era la cosa che gli importava di meno, e dopo un po' di anni della sua carriera, quando i gusti incominciarono a virare verso il recupero dei pianisti della prima parte del Novecento, ecco, la posizione di Pollini incominciò a farsi un po' critica. Ecco, forse la cosa, la chiave di Pollini e anche delle sue ultime apparizioni in concerto, che come sapete sono state pochissimo felici, sta proprio in questo, nel non aver mai tradito la propria posizione nei confronti del pianoforte, del suo repertorio e di di ciò che la musica per lui era in fondo.
Ecco, perché dici che negli ultimi anni, diciamo, si è trovato in una posizione critica?
Ma perché innanzitutto ha sbagliato, a mio parere, a non seguire la scelta di un altro grande pianista, che era Alfred Brendel, che fu di interrompere la carriera, cioè di suonare finché le capacità glielo permettevano, di mantenere appunto la bravura di base, il modo di suonare che il pubblico conosceva, e quindi di non andare avanti, permettendo alla vecchiaia, tutto sommato, di sporcare in un certo senso il ricordo che tutti avevano. Pollini è andato avanti troppo, sono stato uno dei primi a dirlo e mi sento di ribadire il concetto. Infatti gli ultimi concerti sono stati un po' un disastro.
C'è quello di Londra, no?
Soprattutto gli ultimissimi, sì, quello di Londra, a Zurigo anche. Questi non li ho sentiti, però insomma. ma il vedere, l'ultima volta che ho sentito Pollini alla Scala, il vedere il maestro arrivare con questi fogli ingialliti, penso fossero ancora gli spartiti che usava con Vidusso 60 anni prima,
suo maestro,
attaccati con lo scotch e suonare piuttosto malamente. Ecco, queste sono cose che hanno fatto veramente male a chi lo adorava addirittura.
Questo è l'andantino della sonata opera 20, Franz Schubert, un altro autore che Bollini ha amato, suonato di frequente. Delitto che sia costretto a sfumare. Allora, ho una curiosità, Luca. Allora, mi pare che dopo la vittoria a Varsavia allo Chopin, Pollini firmò un contratto con EMI, no?
Sì.
Ecco, poi presto lui ha una sorta di crisi anche, di sfiducia nelle sue capacità, e EMI lo manda a studiare per un paio d'anni con Arturo Benedetti Michelangeli. Poi mi sembra che per tutti gli anni 60 la sua attività sia piuttosto ridotta. Allora, in quel momento, in qualche modo, di ripensamento giovanile, c'è già un'anticipazione di un temperamento, come dire, incline a una ricerca continua, che però talvolta appunto lo faceva entrare in crisi profonde, soprattutto appunto in quest'ultima. Anch'io mi ricordo uno degli ultimi concerti, lui è estremamente insoddisfatto, si rivolse anche in modo molto come dire maleducato alla persona, no, che gli era vicino, che gli girava le pagine.
Esatto,
ecco,
esatto.
Forse l'hai visto anche tu in Scala,
certo.
Ecco, in quella, come dire, indecisione giovanile c'è poi Nuce quello che sarà poi lui, e quanto secondo te poi la lezione di Benedetti Michelangeli ha influenzato Pollini?
Ma dunque, la lezione di Benedetti Michelangeli nessuno ha mai saputo in che cosa sia consistita, come anche per l'Argerich. In effetti è un nome che si fa perché, ecco, parlare di Benedetti Michelangeli in casa Pollini, erano tutti talmente entusiasti, la moglie per prima, la suocera, per cui Benedetti Michelangeli era un mito intoccabile. E lo strano è che è venuto fuori proprio da poco tempo un paio di cose che Benedetti Michelangeli aveva consigliato a Pollini, ma sono cose talmente particolari, peculiari della tecnica, che tutto sommato lasciano un po' stupefatti i fan, nel senso che Benedetti Michelangeli gli abbia detto di usare il pedale di destra a metà per rendere più facili, diciamo così, i ribattuti della sonata valsa di Beethoven. Sono tutte cose che sono note e fanno impressione a chi conosce molto bene il repertorio e conosce Pollini, però al grande pubblico non dicono assolutamente niente.
E invece, come dire, l'aspetto invece più della crisi, perché a un certo punto per anni lui, come dire, preferì uscire dal, secondo te, dal circuito dei concerti in cui sembrava appunto lanciatissimo?
Ma Pollini entrò nel circuito dei concerti tardi, e su questa decisione pesò una propria crisi personale, lo portò, si dice, a lunghe sedute di analisi con Musatti, e poi fu Abbado, tutto sommato, fu il giovane Abbado a permettere a Pollini a cercare di smuoverlo un po' e a darsi da fare per fare concerti, fecero concerti assieme, e poi finalmente Pollini entrò a contatto con la sala da solista, e furono sempre dei successi meravigliosi. Però non è un caso che, a parte le scelte politiche, comunque Pollini a un certo punto si rivoltò anche contro un certo tipo di borghesia milanese che non gli andava affatto giù, e quindi l'episodio del quartetto, secondo me, si può leggere non soltanto in chiave politica.
Ecco, allora hai fatto un nome, Abbado.
Sì.
Questo momento del concerto per pianoforte e orchestra numero 5, l'Imperatore, Beethoven, giovanissimi, Claudio Abbado e Maurizio Pollini, l'Orchestra Sinfonica della RAI di Roma. Allora, la collaborazione con Claudio Abbado non fu solo ovviamente una straordinaria collaborazione artistica, l'ha già detto adesso Luca, introduce appunto il tema dell'impegno politico di Pollini, che negli anni 70 fu uno dei promotori, tra l'altro proprio con Claudio Abbado, della musica per lavoratori, studenti andarono a suonare un po' ovunque. Pollini prese posizione sui principali eventi politici di quegli anni. Ecco, Luca, vuoi ricordare l'episodio proprio del quartetto, mi sembra, no? Che hai,
sì,
cui hai accennato, prego.
L'episodio del quartetto è presto detto, sì, prima di iniziare a suonare Pollini estrasse dalla tasca un foglio e disse che voleva leggere una dichiarazione contro i bombardamenti americani nel Vietnam, e succedette un pandemonio, perché il pubblico del quartetto che rappresentava la ricca borghesia milanese insorse e successe veramente di tutto, cioè le urla del pubblico, i dirigenti del quartetto che tentarono di sanare la situazione, ma da lì poi ebbe luogo un allontanamento di Pollini dalla sala del conservatorio anche. Devo dire che questo mi spiacque molto, perché...
Eri lì quella sera?
No, quella sera non ero lì. Mi manca nelle mie esperienze, però mi venne raccontata per filo e per segno. E poi Pollini cominciò a suonare esclusivamente alla Scala. Ritornò al conservatorio molti anni dopo, e penso che anche per lui sia stato uno shock.
Vorrei cercare di capire perché sono qui. Ho naturalmente, come tutti, sofferto per molti anni per il fatto che il nostro paese è governato in un modo indegno.
Ecco, questo è un frammento di un discorso del 2011, Pollini al Palasharp di Milano, una manifestazione di libertà e giustizia che chiedeva le dimissioni di Berlusconi.
Intravedere una situazione di cambiamento, forse, per il nostro paese, per cui possiamo intravedere qualche cosa che in futuro potrebbe avvicinarsi. però il futuro e ciò che avverrà è veramente molto incerto, perché vi è una situazione fluida. Può darsi che il nostro auspicio di oggi si realizzi, certamente non immediatamente, ma con il passare del tempo ed è ciò che speriamo. Purtroppo devo dire che c'è anche un'altra possibilità incresciosa, che una possibilità forse improbabile, ma che possa esistere un altro plebiscito per l'attuale Presidente del Consiglio e che a questo punto la democrazia sia veramente in crisi in questo Paese. Io capisco di essere estremamente antipatico a dire questo, ma lo dico per provocare.
Ecco Luca, questo Pollini nel 2011, poi comunque l'impegno, come dire, civile e politico rimase sempre una parte forte, no, della sua vita.
Sì, anche se bisogna sottolineare il fatto che lui parlò sempre di una sinistra democratica, cioè l'aggettivo democratico gli stava molto a cuore, quindi non avrebbe voluto certo trovarsi poi di fronte a una sinistra da Russia anni 50, ecco, dove i pianisti ce n'erano, ma erano quasi costretti a fare ciò che voleva il partito, ciò che voleva la presidenza, diciamo.
Ecco, questo è l'inizio della sonata per pianoforte numero 2 di Pierre Boulez. Pollini fu sempre molto aperto comunque ovviamente al repertorio contemporanea, e questa sonata per pianoforte in particolare di Boulez è uno dei pezzi considerati tra le sue cose migliori. Allora, ci avviamo alla conclusione. Vi volevo segnalare un minimo di bibliografia su Pollini. Non è che ci sia molto, adesso magari chiedo anche a Luca cosa ne pensa. L'ho trovato per Schirà, a cura di Enzo Restagno, Maurizio Pollini, ritratto di un artista, che però è una cosa del 2003. Poi intorno a Pollini, come un grande pianista può cambiare la vita, di Claudio Maioli. Ecco, non è moltissimo, vero Luca? A me non mi sembra.
Non è moltissimo. Io penso che sia contato molto la maniera in cui Pollini è stato considerato dai critici esteri e quindi anche dalla stampa estera, soprattutto per un certo periodo. Ti ricordo che durante il periodo di cui parlavamo prima, cioè il primissimo Pollini, quando suonò il terzo di Beethoven a Londra, un critico scrisse che aveva suonato come se avesse dovuto prendere il treno rapido delle 9 dalla stazione. E, insomma, da questa considerazione su Pollini andò avanti almeno fino al 2000. Poi col cambio delle generazioni anche di critici le cose si ammorbidirono, non ci voleva questo finale.
Ecco, ho letto, guarda, ti cito perché me lo sono segnato, Barry Millington, che è il critico del Guardian, insomma quello che è tanto un pianista, mi pare lui, che ha scritto l'obituary, cioè il ricordo, no, sì, per il Guardian, dice che se Pollini è stato un musicista controverso, lo è stato per la sua esplorazione della dicotomia intelletto-emozione, che è fondamentale in ogni impresa musicale. Ecco, sei d'accordo?
Sì, in una certa parte sì, anche se per Pollini non si può parlare certo di sentimentalismo, ma non è giusto parlare di mancanza di sentimento, perché quello che lui suonò lo suonò tutto con sentimento, non con così con la voglia o di essere un missionario verso certo tipo di musica. Lui, il bello delle sue esecuzioni di musica, poi parliamo moderna più che contemporanea, è proprio perché sono eseguite con non in maniera tecnicamente, soltanto tecnicamente infallibile, ma anche col cuore. Quindi per lui suonare la seconda sonata di Boulez era equivalente a suonare la 106 o un pezzo di Chopin.
Ecco, quindi ringrazio davvero Luca Chierici che ci ha condotto in questo excursus, percorso dedicato a Maurizio Pollini, morto a Milano il 23 marzo 2024.
Grazie a voi.
Ti saluto allora, Luca, saluto anche gli ascoltatori della Domenica dei Libri con una delle vette, forse del pianismo di Pollini, il notturno numero 8 di Chopin. Grazie Luca e al, insomma,
a risentirci.
Agli ascoltatori, a domenica prossima. Ciao, grazie.